Ok, prossimo messaggio. Posso continuare con i messaggi in disaccordo?
Ok, vedo che oggi ce l'hai con me.
Allora, un messaggio ricevuto da un fratello. Lui è un fratello molto dolce, si chiama Elisha. È nuovo, prima
Elisha
volta che ci scrive.
Elisha, si traduce Eliseo.
Eliseo.
Un nome profetico.
E ti scrive con tanto rispetto, molto educato. E dice, buongiorno fratello Giuseppe e tutti gli altri. Sono Elisha da Nord Italia. Grazie per il vostro grande e prezioso contributo alla crescita e sviluppo del corpo di Cristo in tutto il mondo.
Gloria a Dio.
È sempre una benedizione ad ascoltare la semplicità e la saggezza di fratello Giuseppe. La maggior parte dei suoi insegnamenti sono giusti e di grande valore morale e spirituale. Ma in qualche cosa non posso essere totalmente d'accordo con lei. Lei ha più esperienza di me ed è un brillante insegnante biblico. Forse sbaglio io nei pochi concetti che non li condivido con lei. Mi può dire per favore cosa pensa di questa mia piccola riflessione sul rapimento? Adesso ci manda alcuni punti che parlano del rapimento e anche diverse scritture. Se tu ti ricordi la settimana scorsa anche abbiamo parlato del rapimento e hai detto ai fratelli, a quelli che ci ascoltano, di inviarci le scritture che mostrano che il rapimento sarà prima della tribolazione.
Sì, mi pare che
ti ricordi Giuseppe?
Mi sono offerto di dare 1.000 euro a uno che
ti
ci
sei offerto di dare 1.000 euro.
E io non sono stata qui, come ti hai promesso?
Dara non è stata consultata, lei è la... Lei è la ragazza più ricca della comunità, perché
ah, sì.
Angela?
Io sono perché la ragazza più ricca.
Lei è incaricata con le finanze.
Lei è quella che conta i soldi, però è un conteggio molto veloce d'ora di solito, no?
Sì, ma anche non sono la ragazza più ricca perché i soldi sono di Gesù, non sono i miei.
Sai, nella
ma io sto tranquilla perché grazie a Dio so che il rapimento è dopo la tribolazione. Allora vediamo cosa risponde a Elisha.
No, ma Elisha...
No, perché se fosse prima, Dora, per favore, lasci i soldi. Di prima, eh.
No, ma lui non chiede.
Svuotati le tasche prima di essere rapito. Non è che ti fai rapire con soldi in tasca e rimaniamo
no.
All'asciutto. Però grazie a Dio il rapimento non sarà più.
E saremo rapiti insieme, Giuseppe.
Amen. Magari mani nelle mani.
Amen.
Aspetta, ci prendiamo per mano così. Guarda, chissà che così siamo in tre che ci prendiamo per mano qui. Davide, per mano quattro. Chissà che siamo rapiti tutte e quattro così e in cinque con mia moglie. E poi tutti i sei bambini.
Amen.
Però questi sono desideri, però non sarà così perché chissà dove saremo. Magari uno sarà morto, ucciso dall'anticristo, quell'altro isolato, quell'altro, insomma, non sarà così. Sarebbe troppo bello. Andiamo avanti.
Allora, come ti ho detto, questo fratello è molto educato e non menziona i soldi che hai promesso, non chiede quei soldi.
Non chiede 1.000 euro.
No, però adesso io sto leggendo i suoi
però
punti.
Però io vorrei chiedermi, cioè io ho offerto 1.000 euro ai fratelli che mandano la scrittura, però i fratelli che mi scrivono sarebbero disposti a mandarli a me 1.000 euro se sbagliano.
Ouch.
Cioè noi abbiamo un PayPal lì, sai. Se adesso io ti rispondo, fratello, però nel caso... E sai, lì c'è un PayPal, sentiti libero di... E qui passiamo sempre il cappello quando predichiamo, eh? Quando nessuno è obbligato a dare un'offerta, ma il cappello lo passiamo, perché se non lo passiamo qua non si mangia, fratelli. Allora,
questo è per te, Giuseppe. Mi può dire, per favore, cosa pensa di questa mia piccola riflessione sul rapimento?
Ok, così.
Gli avvenimenti importanti degli ultimi tempi. Uno. La distinzione fra i buoni e i cattivi diventa più eloquente. Apocalisse 22:11. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro continui a essere impuro. E chi è giusto continui a praticare la giustizia. E chi è santo si santifichi ancora.
Questa è la scrittura?
Questa è una scrittura.
Per dimostrare che il rapimento è prima della tribolazione.
Questa è la sua riflessione sul
sì,
rapimento.
Per questo, cioè per dire che non è d'accordo con la mia interpretazione che il rapimento è dopo.
Sì, ma devo continuare.
Sì, comunque, un punto alla volta.
Sì.
Quindi questo sarebbe un punto per dimostrare che il rapimento avviene prima della tribolazione. Questo è quello che
sì.
Lui sta dicendo, no?
Sì. arriviamo lì, sì.
Va bene, e comunque questo qui non ha senso perché non parla di rapimento qui. Sono d'accordo con la scrittura, è giusto, giusto, ingiusto, ingiusto, ma cosa c'entra il rapimento? Quindi non è in contesto. Se tu leggi il contesto di queste scritture non c'entra niente. Andiamo avanti con tutto rispetto.
2. La separazione fra i veri e i falsi cristiani attraverso le persecuzioni. Matteo 24, da 4 fino a 14.
Ok, persecuzione contro i cristiani, d'accordo, e idem, non parla di rapimento, quindi non è in contesto, non ha nessun collegamento.
Secondo Timoteo 3, verso 12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente, con pietà, con devozione in Cristo Gesù, saranno perseguitati.
E per questo saranno rapiti prima della tribolazione, dove lo dice questo? Cioè, di nuovo, io se dovessi scommettere soldi su questo, io dovrei diventare ricco, caspita, no, assolutamente, non c'entra niente, cioè, qualcuno mi corregga se mi sbaglio, ma cosa c'entra il rapimento con questo? Il fatto che sei perseguitato vuol dire che sei rapito prima della tribolazione? Vai avanti.
No, per me potrebbe essere che passò, I will pass through the tribulation, because I will be persecuted.
Semmai, giusto, bravo Dora, semmai, dimmi, spiega.
Aiutami.
Sono qua per aiutarti, dimmi.
That if we apply the scriptures,
se applicassimo questa scrittura,
it will look like if we pass through the tribulation.
Sembra dire che passeremo la tribolazione.
We will be persecuted.
Quindi è un po' come tirarsi un po' la zappa sui piedi, qui praticamente, shoot yourself in the foot.
Mm-hmm. Continua? Mm-hmm. Ma per chi ama Dio, la persecuzione diventerà una benedizione. Romani 8, 28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.
Allora, grazie a Gesù che passiamo sulla tribolazione.
E allora sta dicendo che passeremo, che la tribolazione diventa benedizione. Beh, io questo non è che sono troppo d'accordo che la persecuzione è benedizione. Questo ci andrei piano a prendere persecuzione come benedizione. Io prenderei come momento di tagliare la corda, invece. E comunque di nuovo sta dicendo il contrario, che passeremo tribolazioni, quindi cosa c'entra il rapimento?
Terzo punto. I cristiani rinati, devoti e svegli, le cinque vergini sagge, la sposa di Cristo, sono le primizie della raccolta. Levitico 23, da 9 a 11.
Levitico 23. Parla del rapimento.
Te lo leggo.
Per
il
favore.
Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro... Quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore, perché sia gradito per il vostro bene. L'agiterà il giorno dopo il sabato. Verranno protetti dalla grande tribolazione attraverso il rapimento.
Questo non lo dice il Levitico.
No, questo lo dice lui.
Ah, questo dice
è
lui.
È un'interpretazione.
E come fa a collegare il sacerdote che agita le spighe e lui viene rapito? Cioè, e non è una scrittura questo, questa è una conclusione, è una teoria.
Perché dice
una
che la sposa è la primizia della raccolta.
Cioè, ma lì
come dice in Levitico, le primizie sono date al sacerdote.
E cosa c'entra la sposa, il rapimento? Ma fratello, dolcemente te lo dico, guarda che non c'entra niente questo con il rapimento. Cioè, figurati se il Vecchio Testamento, no, secondo me qualcuno mi corregga, ma io non vedo nessun collegamento. Andiamo andare avanti.
Poi,
c'è altro?
La Chiesa di Filadelfia, Apocalisse 3, da 7 fino a 13. Mm-hmm. Proverbi 11, 8. Il giusto è salvato dalla tribolazione e l'empio ne prende il posto. Questo quasi vale 1.000 euro. Dice, il giusto è salvato dalla tribolazione.
Se facciamo 900. Ascolta, no, ma d'accordo, ma qui il Proverbi sta applicando tribolazione in senso generale, cioè la tribolazione, il giusto è salvato dalla tribolazione. Altre Bibbie interpreteranno afflizione, interpreteranno difficoltà. Non sta parlando di tribolazione dell'anticristo, il tempo della fine, sta parlando di tribolazione in generale. Un marito che c'è una moglie che dà i numeri passa la tribolazione. Una moglie che il marito è fuori binario passa la tribolazione. Davide ha passato la tribolazione con Saul. Giacobbe ha passato la tribolazione con Laban. Giuseppe ha passato la tribolazione in prigione con i fratelli che l'hanno venduto. Cioè sta parlando della tribolazione in senso generale, non si sta riferendo alla tribolazione. Capisci?
Ma anche voglio...
Cioè quando Gesù ha detto Matteo 24, 29, dopo la tribolazione, attenzione a sottolineare dopo, ci sarà il rapimento. Si sta riferendo a quello che hai detto subito prima, verso 21, Matteo 24, 21, ci sarà grande tribolazione, verso 29, dopo la tribolazione il rapimento. Cioè, fa riferimento alla tribolazione in questione.
Degli ultimi tempi.
Degli ultimi tempi, cioè.
Non è, qualsiasi tribolazione.
Ma è logico, non è che uno sta dicendo una cosa così, Vecchio Testamento. Questa è una misapplicazione, questo è il modo... E non è corretto insegnare la Bibbia così, capisci?
Come puoi diciamo che si applica la tribolazione degli ultimi giorni, sto pensando. Io penso che se direbbe che sei rapito prima della tribolazione, Proverbi 11:8 direbbe il giusto è rapito dalla tribolazione, ma dice è salvato, quindi se uno obbedisce la donna nel deserto, sì, è salvato, è protetto durante la tribolazione.
È logico, infatti lo vedi Apocalisse 12:14 che la donna fuggì e fu nascosta per 42 mesi, non viene rapita, viene nascosta,
sì,
per 42 mesi.
Quindi viene salvata.
Sì,
però non rapita.
Ma Gesù ha detto così chiaro, ha detto Matteo 24:29, dopo la tribolazione apparirà se sei il figlio dell'uomo, no? Lo dico, ah, ma quella prima tribolazione è segreto, questo è segreto che neanche Dio lo sa, neanche la Bibbia lo sa, cioè è impossibile, andiamo avanti. Quindi no, non, fino adesso non vedo nessuna cosa che meriti 1.000 euro.
Guarda, c'è un'altra buona scrittura che viene adesso. Primo Tessalonicesi 1.10. E per aspettare dai cieli il suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire.
Ok. Sì, ma di quale ira sta parlando? La Bibbia c'ha due ire. Una è l'ira di Dio, Apocalisse 15, 1 e 2, l'ira di Dio, le sette coppe, che chiaramente dopo la tribolazione, perché sono in cielo dopo che hanno vinto l'anticristo, la bestia, il marchio della bestia, quindi è ira dopo la tribolazione, l'ira di Dio. Poi c'è un'altra ira, prima del rapimento, ma è l'ira del diavolo. La vediamo in Apocalisse 12, che il diavolo è sceso con grande ira contro la Chiesa. Ci sono due ire, di quale ira stiamo parlando? Lì nel Tessalonicesi dice ci libera dall'ira di Dio. Infatti, come ci libera l'ira di Dio? Ci libera dopo la tribolazione. Perché? Perché l'ira di Dio segue la tribolazione. L'ira del diavolo è la tribolazione. Dall'ira del diavolo non saremo liberati. Neanche Gesù è stato liberato dall'ira del diavolo, perché è stato crocifisso. La prima chiesa per 300 anni ha attraversato l'ira del diavolo, persecuzioni per 300 anni.
Allora, questa è una cosa che pochi credenti conoscono, perché non tutti capiscono questa cosa, le due ire, e neanche che è descritto nel libro dell'Apocalisse. E voglio dire allora a Elisha e a fratelli che ancora non conoscono, di andare sulla pagina di Radio Blast, dove c'è il tasto di topici, soggetti, e cercare le registrazioni sull'ira di Dio. L'ira di Dio, dove è spiegato chiaramente la progressione degli eventi. Ci sarà la tribolazione.
L'ira del diavolo.
Sì, contro i cristiani. Poi il rapimento.
Quindi dopo la tribolazione ira del diavolo.
Sì, e poi dopo il rapimento ci sarà l'ira di Dio contro l'anticristo e i suoi seguaci che hanno il marchio della bestia.
Sì, quando la Chiesa è in cielo, quello lo vediamo, e dopo la tribolazione, Apocalisse 15, 1 e 2.
Quindi è giusto che saremo liberati dall'ira di Dio, quello è giusto, saremo rapiti prima,
giustissimo,
però sarà sempre dopo la tribolazione.
Sì, dovete cercare di capire quale ira stiamo parlando qui, ci sono due ire. Ira di Dio, Apocalisse 15, 1 e 2, che è chiaramente dopo la tribolazione. Ira del diavolo, che è la tribolazione, che la sposa, la Chiesa viene nascosta per 42 mesi, Apocalisse 12, 14.
E dice chiaramente che l'ira del diavolo è contro la donna, e la donna fugge nel deserto, non è rapita.
Non dice rapita, dice fugge nel deserto. E gli altri che non vengono, gli altri non è che vengono rapiti in rapimento segreto prima, no! Al verso 17, Apocalisse 12, 17, e vengono attaccati dall'anticristo che regna 42 mesi e vengono distrutti, Apocalisse 13, 7, distrutti.
Sì,
quindi queste sono scritture solide che non si può cambiarle, però quelle, le cose che sto fratello gli sta dando sono teorie, sono conclusioni dalla mente carnale, non dà scritture.
È perché non le applica al rapimento degli ultimi tempi,
esatto,
alla fine del
tempo. Lui deve approfondire queste scritture, perché neanche io capivo queste cose. Lui anche deve approfondire queste scritture dell'Apocalisse.
Sì, la maniera per capire la Bibbia, attenzione, vi rivelo un segreto. non è, dice, che ha di dimostrare che fratello Giuseppe ha ragione o fratello Giuseppe ha torto. Questo è il modo per uscire di binario. Il solo modo per capire la Bibbia è spogliarsi. Io mi devo spogliare di me stesso, delle mie idee, del cercare di dimostrare che io ho ragione, ok? E quindi legge la Bibbia anche contro di me. Molte volte la Bibbia l'ha applicato contro di me, mi dava torto e ho dovuto accettarla. Se non fai questo, diventi un falso profeta.
Continuo?
Sì.
Apocalisse 3:10. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Quindi, rapimento.
E quindi, grazie a questa scrittura, fratello, ottima scrittura, dimostra che hai torto. Perché, scusa se mi permetto, ma qui dice che salverà la chiesa di Filadelfia dalla cosa, dall'afflizione?
Sì.
Ecco, numero uno.
Dall'ora della prova.
Esatto, numero uno non parla di rapimento. Sta parlando del il primo secolo dopo Cristo. Questo qui è un messaggio a sette chiese, rapimento non c'entra niente, innanzitutto. Quindi applicare al rapimento è una forzatura a tutti i costi. Qui non si parla di rapimento, è un messaggio alla chiesa di Filadelfia. Però facciamo finta
che lo applichiamo.
Facciamo finta che sta parlando di rapimento, che non ne parla. Ok, diciamo, allora Dio, Gesù qui direbbe, perché tu Filadelfia, eccetera, io ti salverò dalla tribolazione tramite rapimento. Supponiamo che non è così. Ma questo messaggio sarebbe allora a Filadelfia.
È solamente a Filadelfia.
È solamente a Filadelfia. Cioè invece il fatto che questi insegnamenti sbagliati lo applicano a tutte le chiese, a tutto il cristianesimo, a tutto il mondo. Ma questo era un messaggio dato a Filadelfia, una piccola città, un paesotto nell'Asia Minore, conosciuto oggi come Turchia.
Che Gesù ha detto che custodisce la mia parola.
Esatto. Cioè non è messaggio per le chiese o la chiesa mondiale. Il messaggio è una piccola chiesetta fedele. Vediamo infatti che il messaggio alle altre sei chiese, Apocalisse 2, capitolo 2, capitolo 3, è completamente diverso. Perché ad applicare a tutti i cristiani il messaggio di Filadelfia, per esempio, non il messaggio di Sardi? Tu sei una chiesa morta. Perché non il messaggio di Filadelfia? Tu ti vomiterò dalla bocca. Tutti i Filadelfia sono diventati. E chi l'ha detto? E poi come si diventa Filadelfia? Anche se uno vuole dire, voglio essere Filadelfia, mica io ho predicato in Austria, a Vienna, ti ricordi, ero con te, Angela?
Sì, sì.
Ho predicato nella chiesa, si chiama Chiesa di Filadelfia fuori, mica perché ti attacchi un pezzo di marmo per 20 euro se diventi Chiesa di Filadelfia.
Certo.
È logico, no?
Sì.
E Filadelfia non lo diventi perché ti appiccichi il nome sulla fronte, Filadelfia lo diventi per, verso 8, Apocalisse 3:8. Allora, verso 7 dice, alla chiesa di Filadelfia scrivi. Scrivi cosa? Verso 8.
Verso 8. Io conosco le tue opere.
Conosco cosa?
Le tue opere.
Ah, non dice se sotto la grazia, tranquillo, fa quello che ti pare, disubbidisci, le opere non contano?
Sarai rapito, non contano.
Per la salvezza non contano le opere, ma qui sta parlando verso 11 di?
Verso 11, io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona.
Sta parlando di corone, cioè di premi, sta parlando di Daniele 12:3, che guideranno molti alla salvezza, molti a Cristo, brilleranno come stelle. E torna verso 8, Apocalisse 3:8.
Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Quindi la protezione, la benedizione rivolta a Filadelfia, ammesso non concesso che sia rapimento, che non lo supponiamo che è rapimento, è subordinato, condizionato dalle opere. Verso 8, ripeti di nuovo, conosco?
Io conosco le tue opere.
Sta parlando di opere, infatti alle sette chiese dell'Apocalisse Gesù ripete sette volte, cosa ripete? Conosco le tue opere.
Sì.
Quindi questa storia che c'è di falsi profeti, siamo sotto la grazia, anche se disubbidisci, anche se non fai niente, Gesù ti benedirà lo stesso, sono falsi profeti. La salvezza sì, le benedizioni no, se le tue opere non sono opere buone, Apocalisse 3:14, lui ti vomita dalla bocca. Lo dice frate Giuseppe? No, io non l'ho mai detto, è scritto nella Bibbia. Prenditela con la Bibbia, non te la prendere con me. Io sono solo ambasciatore che non porta pena. Certo offendo, la gente si offende, si arrabbia, mi insulta, d'accordo, però è scritto nella Bibbia. Quindi è per opere, ammesso e non concesso, che sta parlando del rapimento, ripeto, è per opere. E comunque non parla del rapimento, il rapimento è gente che fa con le opere, tutti salvati e saranno rapiti, opera o non opera. Infatti Daniele 12, 2 e 3 dice, molti che dormono nella polvere della terra risusciteranno, si sveglieranno, alcuni per vita eterna, chi ha la vita? Gesù. Altri per vergogna e obbrobrio eterno, come dice in Luca 9, 23, chi si vergogna di me, io mi vergogno di lui. Punto e basta. C'è altro da questo fratello?
Sì, continua il suo messaggio.
Quindi grazie, ringrazio, è una scrittura ottima che mi ha citato, però si interpreta in un modo un po' diverso.
Primo Tessalonicesi 4, da 16 fino a 18. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, non di un angelo, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Finito?
Sì. Sì.
Ok, io mi consolo con queste parole, ma non vuol dire quello che dice lui, però.
Ma qui parla del rapimento.
Sì, parla del rapimento. Guarda qui,
saremo rapiti.
Sì, lui ci chiede rapimento, però lo mette dopo la prima della tribolazione. Guarda, per spiegare questo, grazie fratello di nuovo, è un'altra scrittura ottima come quella di prima, solo che l'interpretazione è il contrario. E se c'è una carta e penna, mi spiego, però ci vuole carta e penna, Angela, carta e penna. Allora, va bene, allora, numero uno. Infatti questa scrittura, ottimissima, il Signore me l'ha mostrato qualche anno fa, me l'ha mostrato, bellissimo questo. Allora, interpretiamo questa scrittura. Allora, scrivere.
Ok.
Scrivi, Prima Tessalonicesi 4, 15 al 17. Domanda. Primo cos'è, risurrezione o rapimento?
Dice, dal cielo, prima risusciteranno i morti in Cristo,
poi noi viventi saremo rapiti.
Allora scrivete, fratelli, numero uno cos'è? Allora scrive. Guarda, io in tante chiese che ho insegnato, voi sapete, traducevate per
sì,
me.
Sì,
io
sì,
dicevo,
sì.
No, non vi dirò io quando è rapimento, ma lo direte voi. Io vi do solo scritture, non vi do la conclusione, vero o no, sorelle?
Sì.
Davo le scritture e rimanevo la bocca aperta. Perché io non glielo dicevo, chiedevo loro alla fine della scrittura. Allora, io non ve l'ho detto, ma ditemelo voi, rapimento è prima o dopo? Sempre mi dicevano la stessa cosa, cos'era Dora?
Che era dopo.
Era dopo, perché la scrittura lo mostra. Allora, facciamo conto che siamo una chiesa così. Allora, prima Tessalonicesi 4, Dora, numero uno cos'è? Risurrezione o rapimento?
Resurrezione.
Allora, numero uno cosa scrivi?
Resurrezione.
Scrivi. Già numero scritto. Due cos'è?
Rapimento.
Allora scrivi. Cos'è scritto? Due?
Due rapimento.
Ci siamo.
Ok.
Andiamo avanti?
Sì.
Allora facciamo un salto.
Okay.
Saltiamo ad Apocalisse 20 verso 4.
Apocalisse 20 verso 4.
Leggere. Qui siamo tra Armageddon, già finito, e il millennio. Siamo nel mezzo. Cioè dopo che il diavolo è messo in prigione, eccetera, ecco che c'è il regno dei santi, giusto? Qui parla che... Leggi verso 4.
Apocalisse 24. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni.
Ok. Allora, domanda. Quindi tornarono in vita, come si dice tornare in vita?
Legge
anche il verso 6.
6. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione.
Resurrezione. Ok, allora, questi qui che tornarono in vita cos'è?
Risurrezione.
Resurrezione. Allora, scrivi sotto, senza numeri, e scrivi resurrezione sotto. Resurrezione, ok. Allora, lì cosa parla questa scrittura? Marchio della bestia, eccetera. Questo è o non è la tribolazione questa?
Sì, certo. Okay.
Allora, secondo te, questa resurrezione è prima o dopo la tribolazione?
Dopo.
Dopo, allora. Quindi, allora, allora il numero 3 cosa? Allora, metti il numero 1. Allora, metti 1. Uno metteresti tribolazione o resurrezione?
Tribolazione.
Allora, scrivi, allora. Numero 1. Tribolazione. E al 2 cosa metteresti?
Risurrezione.
Oh, hai scritto?
Sì.
Che se non lo scrivete vi confondete. Adesso tu hai fatto la scuola, no? Chi ha fatto, chi ha fatto l'università? Angela, tu hai fatto l'università.
Sì, però non l'ho finita, qui ci
serve,
sai.
Serve un esperto matematico qui. Vediamo chi è capace di contare fino a 4. Allora, secondo te, Angela, che ha fatto l'università? Mm-hmm. Qui abbiamo Prima Tessalonicesi 4 e Apocalisse 20. Abbiamo, leggi i 4 punti. Apocalisse 20, cos'è primo?
Tribolazione.
2?
Risurrezione.
Primo e Tessalonicesi 4, cos'è primo?
Resurrezione.
E 2?
Rapimento.
Ok, adesso attenzione, sono 4 voci, 3 e 20.
Sì.
Angela,
sì.
Mi metti questi 20 in ordine e voglio che mi scrivi cos'è il primo, cos'è il secondo, cos'è il terzo, gentilmente.
Allora, secondo Apocalisse 20.
Prendi una penna e scrivi qua, a fianco di questi numeri.
Sì,
scrivi numero 1 cosa metteresti?
Secondo Apocalisse 20, primo c'è la tribolazione.
Tribolazione. E il numero 2 tra questi due, tra Apocalisse e Primo Tessalonicese, il numero 2 cosa metteresti?
Numero 2 sempre.
Scrivi l'1 lì. 1. Ecco, e il numero 2 cosa metteresti tra questi?
Sempre secondo Apocalisse 20, numero 2 è la risurrezione.
Ok, scrivi il numero 2 risurrezione. E il numero 3 cosa metteresti tra questi due passaggi di questi due capitoli? Il
numero 3, secondo Primo Tessalonicesi 4, numero 3 viene il rapimento dopo la risurrezione.
Quindi allora, 3 metti il rapimento. Adesso leggimi nell'ordine giusto.
1, tribolazione, 2, risurrezione, 3, rapimento.
Ok, adesso io vi chiedo a voi, fratelli che seguite la radio, e chiedo a te, dolce fratello che mi hai scritto, è giusta questa cronologia, sì o no? Ok, lo chiedo voi, sorelle, fate finta che non sapete niente. È giusta questa o no?
Sì, sì. Sì,
certo. Te l'ho detto io a te o tu me lo stai dicendo a me?
No, ce lo dice Apocalisse 20 e a Primo Tessalonicesi,
ecco,
4.
Quindi non è fratello Giuseppe che si è svegliato una mattina, ha detto il rapimento e dopo la tribolazione, quindi la Chiesa sarà tribolata, quindi le chiese che sono lì addormentate la domenica saranno distrutte. Non è, sono io che ve lo dico. Lo dice la Bibbia, lo dice, è scritto lì. Io, tutti i testimoni che mi seguite, non vi ho detto, non vi ho dato questa cronologia, ma l'avete dato voi.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
E quindi, grazie fratello, una scrittura ottima mi ha mandato, però dimostra il contrario. Ti voglio bene tantissimo. Angela, c'è altro da questo fratello?
Sì, posso continuare?
Vai.
La grande tribolazione, gli ultimi 7 anni più anticristi e desolanti della storia, in cui si metterà la gran parte della raccolta, Apocalisse 7, da 9 fino a 17. In questo periodo la maggioranza dei cristiani che hanno mancato il rapimento perché non hanno preso sul serio la vita cristiana, sono lasciati influenzare dal mondo e non hanno avuto l'intimità d'amore con il Signore, quindi le 5 vergini stolte senza olio, si pentiranno e verranno salvati in cielo attraverso tribolazioni e morte fisica causato dall'Anticristo. Chiesa di Sardi, Apocalisse 3, da 1 a 16.
E questo cosa dimostrerebbe?
Che le vergini stolte non saranno rapite, ma verranno salvate in cielo attraverso tribolazioni e morte fisica causato dall'Anticristo.
Ma come mai in cielo una morte fisica?
Che scritture ci dà sto fratello per questa interpretazione?
Apocalisse 3 da 1 a 6, Chiesa di Sardi, e Apocalisse 7 da 9 fino a 17.
Sì, solo che queste scritture non parlano di rapimento, quindi sono fuori contesto di nuovo. Quindi, spiace fratello, ma le tue interpretazioni non hanno fondamento biblico, ma sono basate solamente carnale. Sono interpretazioni così, come che la Chiesa di Dio è... La Bibbia dice che la Chiesa è quella cattolica, no è quella evangelica, no è quella di mormoni. Queste sono interpretazioni, capito? E poi come Charles Darwin, veniamo, mio papà, tuo papà è un gorilla e tua mamma è una scimpanzé. No, casomai suo papà sarà un gorilla, mio papà, spiace, noi siamo stati formati, immagine di Dio, discendenza da Adamo ed Eva. Quindi sono interpretazioni. Fratelli, se non mi mandate a scritture, per favore non perdete tempo, perché voi Perché avete tanto tempo da sprecare? Perché non andate a evangelizzare, fratellini? Dio vi benedica, alzatevi di buon'ora, andate nelle strade, portate i volantini nelle strade, andate a fare qualcosa di costruttivo, andate a raggiungere pecorelle che neanche hanno la salvezza, invece stavi a spaccare il cappello in quattro, eccetera. Andate a evangelizzare, non stiamo qui a perdere tempo. Io ve lo dico con amore. Non perdete tempo a litigare con me se non avete scritture, perché non abbiamo tempo da perdere, quindi ok, non sprecate tempo, perché la vita è corta, ok, se non andiamo in giro a evangelizzare, il Signore non ci chiederà in cielo, spaccami il cappello dottrinale, il pelo dottrinale in 4, 8, 16, e c'è certe cose che non capiamo, la Trinità, chi la capisce la Trinità? Cioè, certe cose, in cielo capiremo, non sono essenziali la salvezza. Quello lì che è crocifisso a fianco di Gesù, Gesù gli ha detto, oggi sarai in paradiso con me. Credi che capiva la Trinità, quello lì?
No.
Cosa ne capiva del battesimo dall'acqua, dello Spirito? Capiva niente, ha detto solo, Gesù, ricordati di me, oggi sei con me, sei a posto. 50.000 farisei che spaccavano i peli in quattro, ha detto, no, voi non capite niente. Quindi andiamo avanti con...
Allora, l'ultimo punto...
Ce n'è ancora?
Sì, il quinto punto.
Il quinto.
Alla fine del mondo, nel giorno del Signore, o alla venuta del Figlio dell'Uomo, si farà il spigolamento, la raccolta delle spighe rimaste sul campo dopo la mietitura. Levitico 23, 22. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino ai margini il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare dalla tua raccolta. Lo lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore vostro Dio.
Era quella domanda, quella conclusione cos'è?
No, questo è tutto. Dice che Gesù verrà alla fine del mondo e farà il spigolamento, la raccolta delle spighe rimaste.
E questo dimostrerebbe cosa?
È la stessa cosa che lui ha detto fino adesso nel messaggio.
Cioè che c'era rapimento prima della tribolazione?
Sì.
Scusate, sono ignorante, non ci capisco niente di queste. Cosa c'ha a che fare questo con il rapimento? Per me non c'è una testa né coda.
E poi dice, il resto dei popoli, anche gli ebrei, che finalmente crederanno in Gesù il Messia, saranno salvati anche loro.
Beh, questo è logico.
Matteo 24, 29 fino a 31.
Sicuramente.
Apocalisse 19, 11 fino a 21.
Matteo 29 parla del rapimento.
Matteo 24, 29.
Ma lui lo collega agli ebrei?
Sì.
Alta, questa è una dottrina falsa. Matteo 24, 29 non è per gli ebrei, non c'è scritto, questa è un'interpretazione sbagliata di certi...
Perché tu hai bene spiegato sempre che Matteo 24 dice sarete perseguitati per il mio nome di Gesù.
Esatto.
Gli ebrei non sono perseguitati per il nome di Gesù, non sono cristiani.
Infatti,
allora Matteo 24 è per noi,
è
non per gli ebrei.
Gli dice quando vedete l'abominazione fuggite. A chi sta parlando? Ai cristiani. Perché ai cristiani? Perché... Prima che l'abominazione fosse posta nel Tempio, prima che cominci la tribolazione, Gesù, prima di arrivare lì al verso 15, dal verso 3 in poi, sta dicendo sarete perseguitati, molti si svieranno, l'amore, eccetera. Sì, chi sta parlando? Gli ebrei. Ma gli ebrei non credono.
Non credono.
Come fare a dire agli ebrei che non credono? Cioè, secondo queste false dottrine, gli ebrei si convertirebbero durante la tribolazione. Ma allora perché dice prima la tribolazione fuggite? Questi non ci credono alla Bibbia,
ecco.
Non ci credono al Vangelo.
E non ci credono in Gesù.
Non credono in Gesù. Come fanno a fuggire che non credono in Gesù nel Vangelo? A chi sta parlando qui? Sarete odiati, perseguitati, uccisi, e ci saranno guerre, ma questo è il principio dei dolori. A chi sta parlando? E qui sta parlando a gente che prima dell'abominazione, prima della tribolazione, credevano, si preparavano a fuggire. Gli ebrei non può parlare agli ebrei che non infatti guarda, non si stanno né preparando, non capiscono niente del tempo della fine, perché si basano solo sul Vecchio Testamento e non hanno il beneficio del Nuovo. Quindi non ha senso, che dire che Matteo 24 è diretto agli ebrei non ha nessun senso, è come dire che i Vangeli sono scritti per gli ebrei sono gli unici che non lo leggono.
Ecco.
Se Matteo 24 è per gli ebrei, allora il Vangelo è scritto per gli ebrei, ma gli ebrei sono gli unici che non lo leggono, non ci credono.
Sì, perché non ci credono.
Quindi sono interpretazioni fasulle, no? Assolutamente fasulle. Ok.
Comunque vuole incoraggiare questo fratello.
E poi dice che i discepoli andarono a Gesù. Quando Gesù ha dato questo messaggio, Matteo 24, parallelo di Marco 13, cosa dice Marco 13? Lo stesso messaggio. Dice, e Gesù salì sul monte, si appartò, dice, e quattro discepoli vennero a lui, quattro discepoli, Giovanni, Pietro, Andrea e Giacomo. Quattro discepoli vennero a lui, Marco 13, e diede questo messaggio di Marco 13 e lo stesso Matteo 24. Quattro, e poi parlando a questi quattro discepoli dice, a voi vi perseguiteranno, a voi vi odieranno, a voi vi uccideranno. A chi sta parlando? Gli ebrei? Sta parlando ai discepoli.
Ai discepoli, sì.
Andiamo.
Allora, voglio dire che sempre sulla pagina di Topici e Soggetti ci sono registrazioni sul rapimento dove c'è spiegato abbondantemente con tante scritture in dettaglio, molto più di questo che abbiamo parlato oggi. Mm-hmm. Quindi ti incoraggio, fratello Elisha, di studiare questa pagina di Topici. Credo che molte cose si chiariranno.
Sì, oggi ho potuto attraversare solamente una maniera semplice arrivare a provare, a dimostrare il rapimento dopo la tribolazione. Ma in quella, se tu vai in quel link che Angela ti ha dato, mi pare che ci sono 5-6 diversi modi, dimostro, in 5-6 diversi tra cammini scritturali, uno diverso dall'altro, e tutti combaciano il rapimento dopo la tribolazione. Quindi sarà meglio che lo studiate bene, perché se voi avete torto che credete al rapimento prima della tribolazione, allora sarete sorpresi, la tribolazione vi sorprenderà ed avverrà quello che è profetizzato in Matteo 24, che sarete distrutti, dovete scappare di sabato, scappare d'inverno senza scarponi, con le ciabatte, dovete scappare con le donne incinta che allattano di sabato. Invece quelli che capiscono questa profezia si preparano, saranno preparati. Perché siamo venuti in Sud America noi? Perché ci aspettiamo che si scateni l'inferno nel mondo occidentale, come già sta cominciando in Europa, capito?
Ma qua in Sud America non ci sarà niente inferno, niente caos, perché alcuni ci scrivono, ma perché credete che voi lì non avrete niente da soffrire? Guarda i terremoti che succedono negli ultimi giorni.
Ma guarda, è un po' come, i terremoti sono dappertutto, è stato in Italia, all'Aquila, infatti noi siamo andati lì all'Aquila a fare il lavoro. Guarda, è un po' come, impariamo un po' dalla storia, è sorto Hitler e quindi gli ebrei erano malvisti in altre nazioni, ma non perseguitati come nella Germania nazista, capito? Cioè Gesù dice fuggite ai monti, vuol dire che nei monti c'è rifugio, Matteo 24:16. Non è che tutti i posti sono uguali, infatti Matteo 10 dice quando vi perseguite una città fuggite in un'altra, non finirete di fuggire in tutte le città che già io sarò tornato, non mancheranno mai i posti di rifugio. Uh-huh. E poi un conto è essere nella Germania di Hitler, un altro conto è essere in un altro posto, ad esempio gli ebrei in Italia erano molto più nascosti, più protetti,
sì.
I partigiani stessi li proteggono, in Germania no.
Sì, è vero.
In Germania 99,99 sono finiti nei campi di concentramento. Allora, in Italia, in altre nazioni erano molto più protetti.
Allora anche Sud America soffrirà della tribolazione, ma non come l'Europa.
Non come l'Europa, già adesso in Europa è un piccolo inferno, immigrati, le tasse al 50-60%, qui dove siamo noi, qui invece le tasse sono al 19%, qui apri un agroturismo, apri una pensioncina, un ristorantino, sì, non ti puoi comprare Mercedes, però ti potrai comprare una macchina usata. Capisci? In Italia, caro mio, che usate, ci devi andare a dormire dentro che hai perso la casa. Qui se qui non sei un lazzarone, ti alzi le maniche e vai a coltivare patate, sopravvivi. Certo, se viene viziato che vuoi il cappuccino o la brioche all'italiana, allora lì tu te lamenterai. Quindi qui c'erano i paesi filonazisti in Sud America, però gli ebrei che sono venuti qua non erano mandati ad Auschwitz come in Germania. Ci sarà l'anticristo qui, ci sarà anche il microchip, il marco della bestia, però qui, Sud America, sto parlando per me, poi ognuno vada dove gli pare, ci sono 20 nazioni, abbiamo calcolato esattamente 20, che parlano tutti spagnolo. Quindi passi una nazione, non è che devi imparare il cecoslovacchio, lo slovacchio, il ceco, romeno, l'ungherese, il russo, in Europa ogni frontiera che passi c'è un inferno diverso. Il francese, l'italiano, lo spagnolo, l'inglese, il tedesco, no, qui è tutto spagnolo. Poi girati 20 nazioni, già quello è un grandissimo vantaggio. Ci siamo?
Sì.
Poi adesso in Europa cominceranno, ho sentito, la leva obbligatoria, manderanno, dovete mandare questi figli a militare, spingeranno il marchio della bestia, il microchip. Invece quando siete fuori dall'Italia fate una residenza locale, state come cittadini locali, essendo residenti. Quindi questo è un altro vantaggio che non dovete mandare, che ci perseguiteranno i vostri figli cercando di metterli, infatti parlano della leva obbligatoria. Tagliate la corda, fratelli, al più presto. Andiamo, Angelo.
Okay,
finito allora, questo fratello?
Sì, lui conclude dicendo che Dio vi benedica a voi e il vostro ministero. Siete di grande guida e aiuto per tanti.
Beh, grazie Gesù, è la parola di Dio attraverso di noi. Noi siamo solo servi e serve e facciamo quel che possiamo.
Amen.
Prega per noi, perché siamo come te. Non siamo meglio di te né niente, semplicemente siamo dedicati a tutto cuore, basta.
Amen.
Gloria al Signore.
Grazie, facciamo
fratello.
Una pausa adesso. Ascoltiamo una canzone che l'abbiamo ricevuta da parte di Andrea. Ha detto che l'hanno registrato loro, è musica registrata da loro. Quindi si chiama Scettro di autorità.
Alleluia. Dio ti benedica, Andrea. Grazie.
Dio oggi vuole darti uno scettro di autorità, una unzione di audacia, perché il regno di Dio si stabilisca attraverso di te. Quindi, mio amato, prendine possesso, profetizza.